dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Livia, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera e ben ritrovati, criptoniane e criptoniani, benvenuti, anzi ben ritornati, come dicevamo, a Midian per questa prima puntata del 2016. Io e il buon Giacomo siamo sempre qui dagli studi di Radiofonica, pronti e belli carichi, devo dire, per cercare di iniziare questo nuovo anno nel miglior modo possibile, sempre comunque facendo riferimento a quello che è il nostro genere preferito.
Sì, e buonasera, buonasera a tutti, eccoci pronti per un nuovo anno insieme, prima puntata del 2016, un 2016 che, come saprete tutti, è incominciato non nel migliore dei modi per via di alcune persone famose che ci hanno purtroppo abbandonato. Il 2015 si era chiuso con la scomparsa del nostro amatissimo Lemmy e adesso ci ritroviamo a piangere altri lutti eccellenti, David Bowie ad esempio, Ettore Scola, notizia di pochi giorni fa, ma anche Alan Rickman, insomma un 2016 partito male, possiamo dirlo, e oggi cercheremo un pochino di rendere anche il dovuto omaggio ad una di queste persone qua. Incominciamo però con le nostre consuete news, perché comunque il mondo va avanti, la vita va avanti e noi siamo qua a parlare ancora una volta di horror e di tutto quello che concerne questo genere.
Eh sì, e devo dire che finalmente posso partire con delle buone notizie.
Esatto.
Soprattutto per quello che riguarda il nostro paese, ovvero per tutti coloro che in realtà si dovessero essere accontentati di guardare o avere in realtà difficoltà nel reperire quelli che sono i classici horror, soprattutto dei maestri nostrani, in particolare per quello che riguarda appunto il thrilling degli anni 70, ebbene è bene informarvi di un'iniziativa incredibile presa appunto della Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera. Infatti, ragazzi, è in edicola proprio dal 12 gennaio di questo anno una nuova collana che si chiama appunto Dario Argento e i grandi maestri dell'horror italiano. Cos'è? È una raccolta esclusiva di 25 DVD dei migliori...
Che non sono pochi, no, 25 anzi, uscite sono tante.
Anzi, riteniamo che sia un numero comunque sufficiente per farvi un'idea di quello che è stato comunque un momento importante del cinema artigianale italiano per quello che riguarda l'horror. E credo che anche Giacomo convenga che in realtà nella scelta di questi DVD, a un prezzo poi abbastanza modico, comunque 9,99€ alla fine,
esatto,
credo
sì,
che possano essere ben spesi, dato che si parte appunto dai classici di Dario Argento. Infatti la prima uscita è stata Profondo Rosso, poi Il cielo dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code e via dicendo, per poi passare il testimone ai grandi classici come I tre volti e la paura di Bava oppure Sette note in nero di Fulci e poi ancora Giacomo, giusto?
Esatto, perché vedo qua sull'elenco Non si sevizia un paperino, sempre di Fulci, Cosa avete fatto a Solange, bellissimo thriller di Massimo Dallamano, Macchie solari di Crispino, Reazione a catena, uno dei capolavori di Bava, I vampiri di Freda, L'Etrusco uccide ancora, Zombie 2, insomma chi più ne ha più ne metta, una buona raccolta che è cominciata con i thriller di Dario Argento e poi mano a mano sfocerà nell'horror più puro.
Ma le notizie non finiscono qui,
perché esattamente, manca pochissimo, il 24 gennaio tornerà infatti X-Files, una nuova serie, o meglio una miniserie, perché si tratta di solamente 6 episodi, che sancirà il ritorno degli agenti Mulder e Scully. Chi non è cresciuto negli anni 90 guardando questa mitica serie che in qualche modo ha contribuito a ridefinire i canoni della serialità televisiva?
E soprattutto a traghettare molti comunque poi spettatori da un genere all'altro, perché comunque gli spunti poi horror e fantastici di X-Files sono...
Ce n'erano tantissimi. Certo, questo rientra all'interno di un disegno piuttosto comune in questi anni, ovvero quello di ripescare dall'immaginario degli anni 80 o in questo caso 90. L'anno prossimo tornerà Twin Peaks, fatto proprio dal suo creatore David Lynch, e vedremo un po' quello che ci aspetta in questa nuova serie che ricordiamo dal 24 gennaio.
Ebbene sì, ma le buone notizie proseguono, in quanto questo 2016 ci riserva addirittura una duplice sorpresa per quello che riguarda un nostro affezionatissimo ascoltatore, ovvero parliamo di Rob Zombie. Perché?
Ciao Rob, ci ascolta tutti i venerdì.
Un saluto anche a Sherry Moon, ma questa è un'altra storia. Infatti il buon Rob Zombie tornerà proprio quest'anno presentando quello che è il suo nuovo film, che è 31,
che aspettiamo tantissimo.
Esatto, di cui finora abbiamo visto solo alcune immagini che comunque sono state piuttosto eloquenti su quello che il buon Rob Zombie probabilmente ci permetterà di vedere in questa nuova opera. La premiere mondiale appunto di 31, ci sarà per il Sundance Film Festival e è una premiere sempre più vicina e speriamo poi di darvi un feedback diretto una volta che comunque qualcuno riuscirà ad esprimersi riguardo comunque la visione di questo film. Tra l'altro è confermato che Zombie ha effettuato dei tagli al film per ottenere l'R rating, però tuttavia è un film ancora marchiato alla descrizione violenza forte e sanguinaria, linguaggio osceno diffuso, contenuto sessuale e uso di droghe.
Vabbè dai, le solite cose alla Rob Zombie insomma.
Esattamente, ma proprio in questi giorni sempre, anzi vi parliamo proprio dell'ultima settimana, Rob Zombie ha anche pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube il teaser praticamente di poco più di un minuto purtroppo di quello che praticamente sarà il nuovo disco in uscita.
Anche che ha un questo... titolo, che è un titolo piuttosto conciso.
Esatto, che è The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. Quindi anche qui il buon Rob, diciamo che
riprendi
è...
fiato, riprendi fiato, continuo io se vuoi. Sì, beh, il disco che uscirà il 29 aprile 2016. Sempre per ritornare al film 31, ricordiamo che sì, la versione nelle sale sarà censurata, ma il regista ha già annunciato che ci sarà una versione in DVD e Blu-ray che conterrà la versione uncut del film, che quindi vedremo e aspetteremo con ansia.
Buono, buono.
Ultima
buono.
Notizia che riguarda tutti coloro che ci ascoltano da Perugia, dalla nostra città, perché domani, sabato, sarà presente Roberto Recchioni alla fumetteria Star Shop. Per cosa? Per un incontro che concerne la collana I Maestri dell'Orrore, pubblicata da Star Comics, una collana che riguarda alcuni adattamenti di celebri classici della letteratura horror, come Dracula, il Dottor Jekyll e Mr. Hyde, Le Montagne della Follia e così via. Quindi domani pomeriggio dalle 16 Roberto Recchioni, che ricordiamo curatore della collana Dylan Dog, ma anche autore di altri fumetti, pensiamo a John Doe, Orfani e così via, sarà insieme ai disegnatori della collana alla Star Shop per incontrare il pubblico. Noi ci saremo e chi vorrà venire ci troverete là.
Ma sì, un'occasione unica comunque per incontrare direttamente uno comunque dei personaggi chiave poi del fumetto italiano, soprattutto negli ultimi anni, per cui se volete fare domande, curiosità comunque, e ma probabilmente sentire anche qualche simpatico aneddoto, domani è proprio un'occasione giusta. È sabato, le 4 mi sembra un orario accettabile, dopodiché sì, andiamo a bere. Ma adesso, momento giustamente musicale.
Un omaggio che abbiamo deciso di tributare al Duca Bianco, David Bowie, e vi facciamo ascoltare un pezzo tratto dall'ultimissimo disco uscito, ai noi, due giorni prima della sua morte. Il pezzo si chiama Disappeared, She Was a Whore. È un pezzo che si discosta un po' dalle sonorità classiche della cripta, ma che abbiamo deciso di inserire lo stesso per tributare un omaggio a un grandissimo artista e soprattutto per farvi ascoltare un pezzo di un album bellissimo che è Blackstar. Questa è David Bowie, Disappeared, She Was a Whore.
David Bowie con questa splendida canzone da quest'album Black Star, un album che vi invitiamo noi della Cripta ad ascoltare, e al di là del fatto dell'essere o meno un fan di David Bowie, perché probabilmente a livello di cultura pop questo è un disco che fino adesso non è mai uscito in generale per l'importanza che ha avuto, perché è effettivamente un disco testamento di un artista che sicuramente lo ha elaborato nello stesso momento in cui comunque stava elaborando la sua morte, per
sì.
Cui in realtà è un disco in cui David Bowie insegna a saper morire, cosa che fino adesso in realtà un artista pop non aveva mai fatto, almeno a memoria d'uomo.
Esattamente, ma adesso mettiamo un attimo da parte la malinconia e la tristezza e passiamo ad argomenti un po' più leggeri, passiamo all'argomento del giorno, perché questa volta abbiamo deciso di parlare di un argomento più leggero. Stiamo parlando quasi di cinema per ragazzi, se vogliamo. Parliamo di Piccoli Brividi, Goosebumps, il film che è uscito proprio ieri nelle sale italiane. E si tratta dell'adattamento della famosissima serie di romanzi per ragazzi, Piccoli Brividi. Chi non ha mai letto negli anni 90 un romanzo di Piccoli Brividi? Ve li ricorderete, quelli con le copertine molto
fluo,
belle,
praticamente
fluo, pop, con questi colori sgargianti, questi mostri in copertina.
E soprattutto con le immancabili figurine.
Le figurine, esatto. Io avevo il comodino tappezzato e mia madre che si arrabbiava sempre tantissimo perché tappezzavo ovunque la camera con le figurine di Piccoli Brividi. Romanzi che si leggevano in un paio d'ore, adesso
50 pagine
sì, un formato molto piccolo e con dei caratteri stampati con dei caratteri
cubitali,
esattamente, romanzi che trattavano ogni volta un argomento specifico, ogni volta un luogo comune classico del genere horror. Potevano essere gli zombie, i lupi mannari,
le mummie,
le bambole assassine, che poi qua torneranno anche nel film con un'importanza particolare. Romanzi dove, diciamolo, per buona parte della loro durata non succedeva assolutamente
nulla.
Nell'ultimo capitolo, nelle ultime due pagine, c'era il mega twist finale che ti lasciava a bocca aperta. Comunque una lettura abbastanza gradevole, direi, per l'epoca. Io non so, sono 20 anni che non ne leggo uno, sicuramente se ne leggessi uno ora il mood sarebbe completamente differente, però li ricordo con molto piacere. Una serie poi abbastanza prolifica, parliamo di più di 60 titoli per la prima serie, poi l'autore R.L. Stein proseguì con altre serie, addirittura con altre collane sempre incentrate sull'horror per ragazzi.
Sì.
Pubblicò anche un romanzo horror per adulti, quindi ecco, un autore a tutto tondo.
che poi superstizione. Viene pubblicato proprio a seguito del grande successo, no, avuto da Piccoli Brividi, perché comunque poi se molti, almeno chiunque sia cresciuto, ecco, diciamo, da adolescente negli anni 90, sicuramente si ricorderà che subito a seguito di questa collana, comunque, quindi dal 92 al 95, subito arrivò poi una serie TV proprio per cavalcare l'onda del successo.
Sì, andava in onda, se non mi ricordo male, la domenica sera all'ora di cena su Italia 1.
Non ti stai sbagliando.
E non era indimenticabile, ecco. Diciamo che il film, curiosamente, fortunatamente, è molto migliore. Film che vede Jack Black protagonista, niente meno che nel ruolo proprio dell'autore della serie di romanzi, ovvero R.L. Stein, un autore che nella finzione del film si stabilisce di città in città, sempre sfuggendo dalla maledizione alla quale è costretto, perché nel film le sue creature, le creature partorite dalla sua fantasia, sono diventate reali e lui le imprigiona nei libri. Quando un giovane ragazzo, suo nuovo vicino di casa, si ritroverà disgraziatamente ad aprire questi libri, a rompere il sigillo che tiene incatenati i mostri, le conseguenze saranno disastrose in tutti i sensi. Parlavamo prima di cinema per ragazzi, alla fine questo è un film per ragazzi, orgoglioso di esserlo
a tutti gli effetti. Sì,
esatto, mi verrebbe da dire è il film che molti registi avrebbero voluto realizzare negli anni 80 se avessero avuto i mezzi e le disponibilità, perché alla fine è un film che sembra quasi una sorta di Monster Squad, Scuola di Mostri in versione 2.0. E tant'è che alla fine, quando vediamo tutti questi mostri radunati insieme, la memoria va proprio a quel film. È un film che, devo dire, realizzato con molta intelligenza, scritto da Scott Alexander e Larry Karasensky, che alcuni ricorderanno per essere le penne dietro a film come Ed Wood di Tim Burton, quindi sì, non due personaggi qualsiasi. Il regista è Rob Letterman, che viene dall'animazione, regista di Shark Tale e Mostri contro alieni,
Viaggi di Gulliver, poi
Facci di Gulliver, sempre con Jack Black. Insomma, il film ha molto ritmo, il film è intelligente, non è banale. Non stiamo parlando di un capolavoro, ovviamente, però è un film che secondo me si approccia in maniera molto rispettosa e molto intelligente al genere, e per essere un film per ragazzi comunque è una cosa che non può mancare, ovvero un bel messaggio, l'importanza della lettura, l'importanza anche di saper mettere da parte il mondo della fantasia, di saper scindere il mondo della fantasia da quello del reale, ma anche dell'importanza che le storie hanno nella vita, nella crescita di tutti noi.
Beh, assolutamente, giustamente, come diceva Giacomo, io credo che è un film che ho trovato veramente, veramente molto bello, e da una parte mi ha ritrasportato un po' in quel mood di piacevolezza che mi restituiva anche un po' la lettura dei Piccoli Brividi, che l'associo sempre a quelle letture estive, comunque,
sì,
che in qualche modo rendevano la giornata più eccitante, anche se, come dicevamo, solo per poche pagine, appunto 150 pagine da ragazzini, quando in realtà più che a vivere pensi a leggere le vite degli altri, volano
sarebbe curioso leggerne uno oggi, e non superata la soglia di 30,
non
chissà che effetto
che
farebbe.
Ci ritorneremo. Tra l'altro, come dice il detto, non si giudica un libro dalla copertina, e infatti quello che probabilmente era un titolo, appunto, che sarebbe arrivato al cinema, che in molti hanno guardato comunque con una certa ritrosia, vuoi non vuoi, perché appunto Piccoli Brividi stesso era un fenomeno che attraverso la serie TV poi era andato poi a riguardare una fascia veramente infantile di spettatori, era stato un po' denigrato. Non dico solo alla serie B, che già apparteneva in realtà al tipo di letteratura proposta, ma addirittura a una serie Z.
Orgogliosamente di serie B, volontariamente di serie B.
Questo film invece, devo ammettere, che restituisce completamente il fascino delle intenzioni di quello che è stato l'autore Stein, che poi ricordiamolo, al tempo venne definito proprio lo Stephen King della letteratura infantile. E ragazzi, occhio al film, perché
c'è una frecciatina simpatica.
King, esatto, non mancheranno assolutamente. E in più, soprattutto, questo è un film che, al di là di qualsiasi comunque ragazzo adolescente che lo voglia vedere, è anche un po' per noi adolescenti di mezza età, perché ci sono veramente, io credo fatti in maniera puntuale, i riferimenti a tutto quello che era un po' il filone teen horror con cui siamo cresciuti negli anni 80, in primis Joe Dante, che ricordiamolo, forse è stata una delle icone di quel cinema che cercava di avvicinare cosa? Teenager problematici a tematiche horror, che in qualche modo riproducevano quelle che erano le ansie e le paure anche della crescita stessa. Il protagonista, infatti, comunque di questo film è un ragazzo che deve elaborare comunque un lutto, per cui sicuramente vive una situazione drammatica. E ci sono poi tutti gli stilemi del genere, per cui ritroverete...
Finché, tra l'altro, visto che citavi Joe Dante, finché inizia come uno dei suoi ultimi film, ovvero The Hall, con il trasferimento nella nuova casa del ragazzino, tra pacchi, pacchetti, scatoloni.
E ci sono un po' tutti gli ingredienti, ragazzi. Troverete questo ragazzo introverso ma sensibile che arriva in questa piccola cittadina di provincia, che sembra tra l'altro quasi fuori dal tempo. Questa madre problematica e indaffarata tra i problemi legati al lavoro e la preside al liceo proprio del figlio. Una zia svampita. Tapparelle che si abbassano perché comunque sono arrivati dei nuovi abitanti. E dopodiché ci sarà il nerd, che è l'amico del protagonista, si chiama Champ, che vuol dire perdente in inglese, ma il suo vero nome è Champion. Il nerd però come era inteso 20 anni fa? Ormai i nerd sono stati sdoganati, sono diventati quasi...
Ora i nerd sono gli eroi.
Per cui, esatto, ritrovarli in questa vecchia versione non può altro che creare un effetto incredibile, a mio avviso, di déjà vu. Poi ci saranno Luna Park,
c'è anche un'ambientazione prevalentemente notturna, che secondo me è funzionale al genere, nel senso che il film è prevalentemente ambientato durante una notte, quindi dalla notte fino all'alba, che contribuisce molto a rendere l'atmosfera giusta del film, finché comunque è godibile anche per un pubblico non giovanissimo, perché ci sono tantissimi richiami al cinema fantastico classico, il cinema degli insetti giganti, pensiamo a Salto alla Terra degli anni 50 e così via, richiami più o meno palesi a Romero, ad altri registi. Per carità, tutto in maniera molto easy, molto soft, però è comunque un prodotto che mi sembra caratterizzato da una certa quale intelligenza filmica, ecco.
Assolutamente. Poi, piccole chicche da ricordare, ecco, le piccole brividi, sicuramente l'idea di una trasposizione cinematografica di Piccoli Brividi non è recente, addirittura comunque se ne parlava già proprio nel corso degli anni 90, era stato chiesto nel 98 a Tim Burton addirittura di produrre questo film, ma non venne fatto. Ma
e c'è un collegamento Tim Burton, perché la colonna sonora
non
del film
non
poteva non essere che di Danny Elfman, ovvero lo storico autore delle colonne sonore di Tim Burton.
Leggenda vuole addirittura che Romero stesso fosse stato chiamato per raccogliere in un film solo un po' tutte le tematiche di questi libri, cosa che poi anche questa
non credo che sarebbe stato proprio nelle sue corde, forse per fortuna è andata bene così, insomma. Quindi ecco, Piccoli Brividi, un film che è in sala da ieri, che vi consigliamo di vedere. Questa volta abbiamo deciso di occuparci della categoria cinema per ragazzi e pensiamo di aver fatto una cosa giusta, perché il film tutto sommato non delude ed è una visione piacevole. Ma adesso passiamo alla musica, sì, e ritorniamo sempre negli anni 90,
perché parliamo
di novità, ma parliamo sempre di anni 90, perché proprio oggi, 22 gennaio, esce l'ultimo disco di una band storica di quegli anni, ovvero i Suede.
Esatto, gruppo di Brett Anderson, come sapete, era tornato alla ribalta dopo un periodo di silenzio circa 3 anni fa, nel 2013, quando io ebbi l'occasione di vederli. Erano tornati comunque con un gran bell'album che era Bloodsport, e sembra appunto che non abbiano voglia di in qualche modo andare in pensione, anzi Brett Anderson è tutto fuorché invecchiato male non è un caso tra l'altro che probabilmente uno dei più grossi fan di David Bowie voglia riuscire con un album in questo periodo. L'album si chiama Night Thoughts e è uscito proprio oggi. Vi consigliamo comunque di dargli un ascolto, perché sarà la colonna sonora di un film che ancora non sappiamo, però comunque merita assolutamente di essere sperimentato, perché nel caso di Suede si tratta di sperimentare. Questo è uno dei singoli, che è Outsiders, il primo singolo uscito, i Suede.
Okay.
Ed eccoci tornati in studio. Questi erano i Suede con Outsiders. Insomma, oggi una giornata dedicata alle sonorità più soft e anche agli argomenti più soft, visto che abbiamo parlato di piccoli brividi. Adesso, brevemente, in chiusura, le segnalazioni dei film della settimana in televisione. Abbiamo un po' così scorso tutte le uscite e fanno abbastanza schifo, devo dire. Però abbiamo scelto tre titoli che fanno meno schifo. Anzi, no, comunque questi sono gran bei film. E incominciamo domenica notte. Abbiamo parlato prima della collana dedicata ai maestri dell'orrore. E domenica notte su Sky Cinema Classics a 12:30 va in onda Quattro mosche di velluto grigio. Uno dei primi film di Dario Argento del 1971. Un thriller atipico. Era il terzo, credo.
Il terzo. Il gatto nove code, se non mi
ricordo male. Uccello da pione di cristallo, il gatto nove code e quattro mosche di velluto grigio. Il terzo. Esattamente.
Sì. L'ultimo prima di Profondo Rosso.
Tra Profondo Rosso e c'era le cinque giornate. C'era stato l'intermezzo storico delle cinque giornate.
Quello con Celentano. Un altro di
non era male. Invece, mercoledì 27 alle 23:10 su Studio Universal, quindi un orario già più accettabile, via. La mummia del 1932 di Carl Freund, quello con Boris Karloff, quindi
il classicone definitivo.
E a seguire chiudiamo questa rubrica con The Faculty di Robert Rodriguez su Sky Cinema Max alle 2:05 giovedì 28, un orario già un po'
quindi,
più
prima che
proibitivo.
Robert Rodriguez si sputtanasse, per come sappiamo.
Ma sì, alla fine c'è molto di peggio, dai. Comunque questo The Faculty era una sorta di rivisitazione dell'immortale L'invasione degli ultracorpi, scritto da Kevin Williamson, autore di Scream, un film molto anni 90, però devo dire uno dei migliori prodotti di Robert Rodriguez. C'era Josh Hartnett, c'era Elijah Wood, insomma un bel film anni 90 che vi consigliamo.
Una puntata che possiamo dire è nel futuro, ma l'abbiamo ambientato un po' negli anni 90,
come molto spesso abbiamo fatto, se ci pensate bene.
Assolutamente.
Bene,
ragazzi,
è ora di saluti. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, credo, se non ci sono intoppi, se non nevica, se non ci sono le cavallette.
Sì, se non ci sono pinguini mannari
ad aspettarci. E noi ci salutiamo. Saluti dalla cripta. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.